Just what is it that you want to do?
Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
Well, where, baby? Let's go.
We're going to have a good time. We're going to have a party.
Buongiorno, non la vedi, non la tocchi, oggi la malinconia, Milano è una giornata umida, schifosa, grigia, una petecchia di giornata, ma lo stesso Luca Sofri è qui con voi oggi per ogni maledetta domenica. Michele Boroni oggi non c'è per punizio. Stai buono, non ci sei, tu non parli. Michele Boroni si è dimenticato oppure si è inventato delle scuse per non registrarmi 24 questa settimana e di conseguenza è in punizione e io ho dovuto muovere mari e monti per riuscire a ottenere una registrazione di 24. Sei in punizione.
Stai tranquillo che io ho già visto tutto 24.
Non voglio sapere niente.
Ecco, quindi ti raccomando di non offendere troppo.
Un blackout.
Io voglio capire una cosa, scusami. Tu che passi per un giornalista, è già questo.
Passi per le porte.
Passi per un giornalista tecnologico che insomma in qualche modo ha a familiarità con le tecnologie, con internet, eccetera.
Tu
hai un videoregistratore, immagina.
Sì.
Ecco, il timer, questa quella cosa strana, il timer, quella cosa che serve.
Non l'ho mai usato, va bene, devo mettermi lì con le istruzioni, studiare tutto quanto, non l'ho mai usato. Va tu lo bene. Sai usare, mi hai detto che la registravi, adesso sei inventato.
L'ho fatto per 20 puntate, per una volta me ne sono dimenticato, sono successo degli incidenti.
Non devi sbagliare mai, un blackout di condominio adesso sostiene di aver avuto. È una giornata schifosissima a Milano, lo ribadiamo, ma allo stesso noi vi terremo di buon umore perché abbiamo una puntata assolutamente estiva, solare e marittima. Parleremo di cose marine, gioiose, felici e soprattutto parleremo della cosa più vicina al mare di queste settimane, ovvero
l'Isola dei Famosi.
L'evento dell'anno! E la nostra regista Valeria Grandi sbatte la testa nel muro disperata. Ieri è stata colpita da una gomitata pure da quell'insopportabile uomo di Paolini. Sapete quello che finisce davanti a tutte le telecamere, si è trovata coinvolta in una colluttazione con quell'uomo, ma ti vendicheremo Valeria, mentre il resto della nostra redazione, ovvero Lauro Filipputti e Cecilia Ceroni, stanno ancora parlando dell'Isola dei Famosi, pure loro.
73% di share ha toccato in chiusura alla vittoria di Walter Nudo.
Momenti grandissimi, soprattutto vedo la foto su Repubblica con chi è? Novellino quello?
Sì, l'allenatore della Sampdoria.
Due uomini disinvolti entrambi davanti alle telecamere, ne parleremo fra poco. Ridimmi quello che mi hai detto a microfoni spenti.
Allora, quello che ti ho detto è che durante la puntata...
No, tu mi hai detto sei una stronza, io ti ho sentito a microfoni spenti, ma non hai il coraggio di ripeterlo come la mamma di Giada De Blanc.
Vabbè, lei sì che è una donna di classe.
E che noi vorremmo qui ospite... Oddio, non vorrei che venisse. No. Era uno scherzo.
Lei sta a Roma, fa Domenica In, ormai c'è già il suo bel contrattino alla Rai. Come mamma di una famosa.
Ma è vero che Pappalardo va a Sanremo a questo punto?
Ma senti, girano delle voci incontrollabili. Sembra anche che Sanremo diventerà un reality show. Tutti a casa di Mogol con Tony Renis che dirige le danze.
È una specie di... come si chiama? Va bene, non mi viene. Come si chiama il telefilm sui...
Fame, saranno famosi.
No, volevo riferirmi al telefilm con Gandolfini, ma era una battuta abbastanza greve.
Ok, abbiamo capito. Il pubblico è abbastanza colto per capire.
Va bene, trascuriamo per un attimo queste cose importanti e parliamo un attimo di cose più leggere. Sapete naturalmente che questa settimana nel mondo sono successe cose serie e gravi in un sacco di posti. Newsweek questa settimana ha ripreso la questione della Russia e della mancanza di democrazia in Russia con un pezzo di Andrew Nagorsky, molto interessante perché Andrew Nagorsky è una persona molto esperta e competente sulla Russia, sull'Unione Sovietica, che argomenta, naturalmente sostenendo le grosse differenze tra la Russia e l'Unione Sovietica e la Russia degli zar, però argomenta anche su una continuità della Russia durante questi diversi periodi. E alla fine sostiene che i problemi di oggi della Russia sono i problemi della Russia di sempre e si riassumono in tre punti. Uno è la propensione dei governanti russi a pensare pensare al potere prima e all'economia dopo. In questo Putin, secondo lui, ha fatto questo arresto di Khodorkovsky e le altre arresti e persecuzioni di altri suoi nemici politici senza pensare a quanto questo poteva gravare sull'economia mondiale, sull'economia della Russia e sul modo in cui gli osservatori mondiali vedevano l'economia russa.
Alla fine cambiano le oligarchie, cioè cambia il gruppo di potere da un presidente all'altro.
Esatto, anche se appunto le oligarchie in questi tempi è un'espressione che si usa molto, anzi è diventata addirittura un cliché, non si era mai usata l'oligarchia nel gergo giornalistico italiano, ma l'oligarchia è diventata appunto il gruppo dei potenti capitalisti russi perseguitati o opposti da Putin, diciamo, perché anche loro non sono delle anime belle. Il secondo punto che Nagoski cita come punto grave di continuità nella Russia di tutti questi secoli è il modo in cui viene maneggiato il dissenso. E ancora oggi, dice Nagoski, malgrado ci siano dei giornali critici nei confronti del governo e non siamo più ai tempi dell'Unione Sovietica, ma la televisione, che è il mezzo che raggiunge più persone, come in molti altri paesi, come sapete, in Russia, è completamente controllata dal governo e ci sono pressioni gravissime su tutti i programmi, come testimoniato e raccontato anche da un giornalista TV che ha parlato con Nagoski.
Abbia chiuso anche un paio di emittenti privati che in qualche modo remavano contro la politica.
Esattamente, e non si può far niente, nessun programma è lasciato tranquillo, dice questo giornalista. Questo lascia anche intendere quali possono essere alcuni argomenti di conversazione di Putin quando viene in Costa Smeralda. E infine, il terzo punto di cui parla Nagoski è...
Non lo trova più. Abbiamo perso il terzo punto.
Abbiamo perso il terzo punto. Erano due i punti di Nagoski.
Va bene.
No. Cioè, il terzo punto di cui parla Nagoski è che c'è una continuità negli uomini che gestiscono il potere anche. E conclude: dopo tutto, Putin è un uomo nato nell'Unione Sovietica, è un nuovo leader russo. E non c'è nessuna contraddizione fra queste due cose. Speriamo che altre gaffes, come è stata definita quella del nostro Presidente del Consiglio, non si ripetano ora che appunto sulla stampa compaiono così tante cose che cercano di spiegare quali sono veramente i guai della democrazia russa. Sullo stesso numero di Newsweek c'era un altro pezzo molto interessante e riguarda una grossa novità, una rivoluzionaria novità nella tecnologia di Amazon, che è il servizio che vende libri online e anche altre cose, ha cominciato con i libri, adesso vende un po' di tutto, un grande successo dell'economia online, ha appena introdotto una nuova rivoluzione tecnologica, ne parliamo più avanti. Vi ricordate? Arrivavano preferibilmente in tarda mattinata, a ridosso dell'orario del bagno, tutti allerta, tutti pronti allo scatto, ma prima bisognava capire se era l'apparecchio giusto. Inizia così un testo scritto da Roberto Grassilli su New Economy nei giorni scorsi. New Economy è un weblog, una parte di Clarence, che era un sito, è tuttora un grosso sito, si diceva portale. Poi a un certo punto nessuno ha più capito cosa diavolo fosse un portale, le spiegazioni sono esaurite, quindi diciamo un grande sito che comprende molte cose, un grande sito internet, e tra cui questo weblog curato da uno degli inventori di Clarence, che si chiama Gianluca Neri, che si chiama New Economy, che oggi è uno dei weblog più frequentati. Potremmo a un certo punto, alla 72esima puntata, provare anche a spiegare cos'è un weblog, ma non so se siamo capaci. Diciamo che è un sito dove uno scrive quello che gli pare, vagamente così, perché sennò si crea
un po' diario, un po' rassegnato.
Diciamo che l'abbiamo letto su internet. Allora, su New Economy, Roberto Grassilli, altro fondatore di Clarence e disegnatore di una popolare striscia riguardante il mondo di internet, la New Economy, che si chiama Net2Be, ha scritto questa cosa riprendendo un interrogativo che si era posto un'altra persona, Gaspar Torriero, su un altro blog piuttosto popolare. Roberto Grassilli dovrebbe essere al telefono. Ci sei, Roberto?
Ci sono, ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, ci racconti con parole tue, senza che io rilegga tutto il tuo pezzo, che cos'è che arrivava preferibilmente in tarda mattinata?
Sì, erano questi carichi di truppe aviotrasportate negli anni 60, a quanto pare non hanno sconfinato nei 70, arrivavano e venivano lanciati sopra le spiagge romagnole, non si trattava di esseri umani ma di soldatini di plastica attaccati a dei paracadutini, questi pupazzetti presso fusi in plastica che recavano promozioni pubblicitarie, insomma.
No, ma scusa, promozioni pubblicitarie, cioè io me le ricordo queste truppe, le ho trasportate anche sulle coste tirreniche, cioè arrivavano.
Ah, passavano. Quindi tu mi confermi che è successo anche di là?
Ti confermo assolutamente. Non so se fossero
Tirreni,
non so se fossero le stesse truppe. Tirreni è un posto d'élite.
Tra i titani.
E venivano scaricati queste, appunto, centinaia di soldatini attaccati a dei paracadutini, ma non sempre dei soldatini, delle volte attaccati ai paracadutini c'era direttamente l'oggetto, però appunto, come si è chiesto Roberto Grassilli, come si era chiesto Gaspar Torriero, come mi chiedo io, non ci ricordiamo più che diavolo ci fosse attaccato a questi paracadutini.
C'è un buco nero.
Tu l'hai scoperto poi?
Guarda, devo dire che c'è stata una risposta nei commenti che si possono lasciare sotto a questi interventi dei weblog, c'è stata una profusione di ipotesi.
Perché io mi ricordo che ci precipitavamo tutti come dei matti in mare a cercare di agguantare esatto. Più possibile di questi oggetti.
Esatto, cioè, io ho notato che dalla parte, diciamo, ovest delle spiagge tutti invidiavano la parte est, che dicono da voi venivano e da noi no, invece tu dici che non è così, però ricordano le cose più svariate, si va da piastrelle, ciambelle, palloni gonfiabili, canottini, la mucca carolina gonfiabile, cose così. Io personalmente ricordo questi buoni colorati che tu potevi poi andare a spendere nei supermercati del mare.
Ma io ho una vaga memoria tipo di una placchetta quadrata di plastica.
Esatto,
ci dice
una
niente.
Cosa così. Sì, una cosa del genere. Erano quasi sempre caseari queste cose, cioè potevi andare a prendere dei formaggini, degli stracchini, cose di questo tipo, ecco.
Ma finivano in acqua, quindi si bagnavano questi buoni, questi.
Finivano in acqua, ma erano.
Avevano un involucro.
Sì, erano pensati per finire in acqua.
Vabbè, era un'operazione militare.
Esatto.
Dei mezzi anfibi.
Militare.
Sì, io li associo a, però probabilmente solo per una cosa di memoria infantile, probabilmente non c'entra niente, a quelle figurine di plastica che erano col formaggino mio e che si attaccavano alle piastrelle del bagno.
Sì, no, non io quel direi di no, ecco, erano proprio delle fish, delle cose, quelle che ricordo io, però effettivamente qualcuno sostiene di aver trovato anche la mucca carolina, immagino uccidendo qualche bagnante, perché per la mucca carolina si sarebbe potuto fare del male qualcuno in effetti all'epoca.
Chi volesse aggiungere ancora qualcosa a questo archivio della memoria può scrivere naturalmente a ogni maledetta domenica @rai.it per darci ulteriori informazioni su tutto questo, anche perché appunto a quei tempi, oddio, ancora probabilmente, però c'era tutto un circo sulle spiagge di cose che succedevano, quindi si tende a far confusione. Io mi ricordo anche l'omino che veniva con i bomboloni dentro la teca di plexiglass.
Io chi è che mangiava? Chi erano gli acquirenti dei bomboloni caldi che venivano preparati alle 3 di pomeriggio?
Guarda, nessuno, infatti la teca contiene ancora gli stessi bomboloni di allora.
Tu lo sai perché sei lì tuttora, no?
Sì, io abito a Rimini, per cui sono testimone diretto, anzi appena vi saluto andrò a pattugliare il mare, perché sono convinto che ancora questi paracadutini di nascosto facciano dei lanci di prova, perché prima o poi torneranno, ecco.
Probabilmente c'era anche una questione di correnti, magari qualcuno a Tahiti ha trovato un paracadutino con un'offerta,
esatto.
Forse nell'isola dei famosi hanno ricevuto dei paracadutini con delle offerte speciali.
Beh, loro già un po' presso fusi erano, quindi.
Dici che c'era il rischio che li ricevessimo noi tal quali?
Sì, esatto.
Salvo non accorgi, come quando hanno gettato Gringo giù dall'elicottero per la seconda volta e nessuno se l'ha... Ah no, non l'hanno gettato
la seconda volta perché era già
quasi morto. Senti, ma è una giornata grigia schifosa anche a Rimini?
È grigiosa, sì.
Tipo il mare d'inverno, è come un film in bianco e nero visto alla TV.
Ma è un po' più a Marcord quando dice, ma non è che piove, è acquatezza, cioè è quella umidità pesante, no? Che tende a scivolare. Però insomma si può uscire, ecco.
Grazie mille Roberto anche di questa segnalazione meteorologica e a presto.
Ciao Roberto.
Grazie, ciao, ciao.
E mentre Valeria Grandi dalla regia, con la voce rotta ancora dalla gomitata subita ieri dall'infame Paolini, ci segnala che lei rimediò un canotto a Forte dei Marmi, quindi un'altra testimonianza dalla costa ovest, con i famosi buoni omaggio dei paracadutini, la questione di cui vi vogliamo parlare, non so se ve ne possiamo parlare, anzi forse non la possiamo nemmeno citare, perché riguarda una persona di cui non possiamo parlare, non sappiamo nemmeno di che questione si tratta, e se lo sapessimo forse non ve lo potremmo dire.
Però sappiamo che non l'ha fatta.
E tra l'altro appunto non è nemmeno vera. Ecco, questo è un po' il modo in cui la stampa e i media inglesi stanno affrontando la questione del principe Carlo e della sua presunta relazione, molto presunta per carità, non ci mettiamo nei guai anche noi qua in Italia, eccetera, eccetera, che poi non ci... Siamo ripetuti in Gran Bretagna, via satellite? Col satellite siamo ripetuti. Inglesi, vi stanno tenendo nascoste delle cose! stanno facendo
Twitter,
c'è un caso di censura,
c'è un comunque, caso di censura. Qual è il caso, diciamolo?
No, io non lo posso dire, ci sono gli inglesi. Lo stesso Guardian ha molto ironizzato su, dai, diciamolo, il caso è questo. Dillo tu, che io non ho capito bene da dove è nata sta storia.
Ma è una storia di Valletti, è già quando
di Valletti. Io penso a Sabina Ciuffini,
che mi si confondono le idee.
Ma perché quello è un popolo avanti, ci sono anche i Valletti uomini, appunto.
Sembra che appunto il principe Carlo abbia avuto delle relazioni.
Sembra, ci sono
delle voci
appunto
incontrollate,
inattendibili, smentite da altri. Altri dicono che questo Valletto non aveva mai accesso a quei luoghi dove è detto, eccetera, eccetera. Certo. Ma insomma, tutto questo è nato intorno a nuove rivelazioni su Diana, sulla vita di Diana e sulla morte di Diana, che sono arrivate appunto con acclusa in omaggio questa storia sul fatto che il principe Carlo abbia avuto in qualche modo a che fare con questo suo.
Sembra un bacio. Io credo anche una cosa, non poteva essere Camilla Parker Bowles senza trucco.
questo è brutto da dire, e io chiedo scusa per aver riso al nostro pubblico britannico. Ma no, Camilla Parker Bowles non si può parlare male al pubblico britannico, non ha titoli, regali, eccetera.
Niente.
Allora è un cesso, Camilla Parker Bowles è un cesso. E anche il Guardian ha molto ironizzato su questa vicenda, perché appunto, come dicevamo, è andata a finire che su intervento della corona, ma anche perché molti sono più realisti del re, e mai espressione fu più adeguata, alcuni giudici hanno vietato e alcune corti hanno vietato ai giornali inglesi di citare questa storia, di parlare di questa storia. Altri si sono accodati a questa censura per loro scelta, per non mettersi nei guai. Addirittura i giornali europei non sono stati distribuiti dal distributore, che aveva paura di andare incontro.
I giornali italiani, francesi,
eccetera, eccetera.
Anche se poi le cose sono passate da internet.
Sono passate un po' da tutte le parti. Appunto, anche il Guardian alla fine ha ironizzato e ha scritto un pezzo questa settimana raccontando di diverse vicende di cronaca, una delle quali per esempio è: due persone anonime hanno presuntamente fatto qualcosa, non possiamo dirvi chi sono, ma le loro immagini sono state usate per illustrare un articolo che non era in relazione con questo da qualche parte in questa pagina, potete trovarli qui. Rieccoci a Ogni Maledetta Domenica con Luca Sofri e Michele Boroni, siamo quelli che vengono prima di Bertolino viene dopo di noi, portate pazienza ancora un po'. Come vi avevo anticipato, c'era un pezzo su una novità tecnologica molto interessante su Newsweek di questa settimana, un pezzo di Steven Levy, che è un critico e insomma il maggior esperto della tecnologia per Newsweek.
L'abbiamo parlato anche noi nei blog, voglio dire, ora perché ne parla Newsweek sembra che sia una cosa...
No, esattamente, abbiamo parlato noi dei blog, non gliene frega niente a nessuno, se ne parla Steven Levy su Newsweek, basta, tu stai un po' alzando la cresta da quando sei diventato un conduttore di grosso successo.
E da quando conosco il finale di 24,
non ti permettere,
taci.
Steven Levy racconta di questa novità introdotta da Amazon che si chiama Search Inside the Book. Di fatto Amazon ha fatto in modo di archiviare il testo di 120.000 volumi per adesso, e minaccia di farne molto di più, e di permettere una ricerca testuale all'interno di tutti questi 120.000 volumi, all'interno di tutti i libri in vendita su Amazon. Questo lo fa diventare intanto una biblioteca di dimensioni straordinarie, come già Amazon è maggiore per esempio della Biblioteca Nazionale del Congresso, e in più con una possibilità di ricerca, come capite,
testuale
molto più agevole di quella di qualsiasi biblioteca. Cioè, se voi cercate Ogni Maledetta Domenica su Amazon, vi escono tutti i 1.000-1.500 libri che citano Ogni Maledetta Domenica in italiano.
Tu l'hai fatto, Luca Sofri?
Io l'ho fatto, Luca Sofri purtroppo temo che su Amazon non esiste niente, quindi non mi sono nemmeno azzardato a correre questo rischio. Ma insomma, come dice Steven Levy, rischia di diventare la novità e la rivoluzione più grossa nella tecnologia di questi anni, e che avrà rilevanza nei decenni e nei secoli a venire. Steven Levy inizia il suo articolo dicendo che in questo ottobre sono successe molte cose, se è successo che la California ha eletto Schwarzenegger, è successo che J.M. Coetzee ha vinto il premio Nobel, sono successi i guai in Iraq, però la cosa per cui ricorderemo questo mese è questa novità di Amazon. In America anche le più piccole storie di cronaca nera diventano molto cinematografiche e letterarie, tutto diventa più grande e cinematografico in America. Ce ne sono certe invece che sono grosse storie di cronaca nera e che sembrano veramente un film, soprattutto quelle che coinvolgono VIPs, personaggi ricchi, miliardari americani. La memoria di O.J. Simpson è ancora vivissima, ma ne succedono molte altre e molto impressionanti per la qualità appunto di dettagli cinematografici che vi entrano dentro. Martedì scorso è stato assolto dall'accusa di omicidio Robert A. Durst, un multimilionario americano. È stato assolto malgrado lui sia confesso di aver ucciso un suo vicino di casa, aver fatto a pezzi il suo corpo, avergli tagliato la testa e buttato tutti questi pezzi nella baia di Galveston.
E tutto perché non faceva la raccolta differenziata, sembra.
Per qualcosa del genere, probabilmente. È una storia fantastica perché Mr. Durst è una persona molto strana. È l'erede di un impero veramente multimiliardario. Suo padre, Seymour Durst, era un grosso imprenditore immobiliare, ha costruito grattacieli in mezzo a New York, insomma, una roba che al confronto di Gracie è una giacchettata.
Il palazzinario di New York.
Una famiglia ricchissima, lui in grosse tensioni con la famiglia, sempre un personaggio un po' eccentrico. Si raccontano gli articoli che era un po' mal visto perché anche alle cene, alle cose di rappresentante più importante, ruttava a tavola e si faceva delle gran canne. A un certo punto
beveva
marijuana come Pappalardo, sì, anche se mi bevo 100 litri di marijuana.
È fantastico.
E morale della favola, è andato allontanandosi dalla famiglia, sempre rimanendo comunque appunto l'erede di questa fortuna. A un certo punto, 3 anni fa, è stato arrestato perché appunto aveva ammazzato il suo vicino. Perché l'hanno arrestato? Perché hanno trovato i pezzi del suo vicino che galleggiavano nella baia di Galveston, hanno fatto delle indagini e magari non abbiano mai trovato la testa, come
infatti,
si sottolinea, eccetera. Hanno fatto delle indagini
proprio per quello che l'hanno scaricato.
E lui ha confessato, ha sostenuto che c'era stata una colluttazione con il suo vicino che era un po' un suo amico. Lui è andato a stare in un appartamento abbastanza sfigato a un certo punto a Galveston, aveva fatto amicizia con questo vicino strambo che tra l'altro aveva 73 anni e armato di una pistola, e si vedevano spesso, ma lui era un tipo un po' strano, delle volte litigavano e una volta ha tirato fuori questa pistola in casa sua e nella colluttazione lui l'avrebbe ucciso e poi per la paura l'ha fatto a pezzi. Ti immagini la scena.
Tra l'altro c'è da dire che il padrone di casa dell'appartamento di Galveston conosceva Durst come una signora muta.
Esatto, perché lui andava in giro travestito da donna e spacciandosi per muto e quindi parlando a gesti e facendo cose di questo genere. Più tardi ha spiegato alla polizia che lui era scappato per andare a trovare sua figlia all'università, ma è risultato che non avesse nessuna figlia, men che mai all'università. Comunque è stato arrestato, ha pagato la cauzione in attesa del processo, è uscito e è sparito, e per diversi mesi tutte le polizie d'America l'hanno cercato per tutta l'America perché non si trovava. Lui nel frattempo ha girato tutta l'America scappando, travestendosi da donna, eccetera eccetera, e l'hanno arrestato. A un certo punto perché l'hanno arrestato? Perché l'hanno beccato che rubava un sandwich di pollo, un cerotto e un giornale in un negozio dall'altra parte dell'America, in Pennsylvania se non sbaglio.
Sì, in Pennsylvania.
E allora è stato riarrestato e è andato a processo e la giuria l'ha assolto perché ha creduto alla sua versione. In America i processi sono fatti che l'accusa sostiene, diciamo, un'accusa precisa, e qui aveva sostenuto l'omicidio premeditato. L'omicidio premeditato non è stato provato, la giuria ha creduto che non c'è stato questo, e dunque era, come dicono i giornali, un prendere o lasciare: o lo condannavano per omicidio premeditato o non lo potevano condannare per omicidio colposo. Le altre cose piuttosto interessanti e curiose che succedono in tutto questo è che lui nel frattempo è sospettato di aver ucciso anche sua moglie, che era sparita 20 anni fa, non se ne sapeva più niente, e adesso è nuovamente sospettato, hanno aperto di nuovo un'inchiesta contro di lui per la scomparsa di sua moglie. Poi è sospettato anche per la sparizione, no, la, per la morte,
per la morte
ammazzata
della figlia di un di un gangster, mi sembra.
Sì, una sua vecchia amica di Los Angeles, la sua amica principale, che è stata trovata morta alla vigilia di Natale di 3 anni fa, e nessuno ha capito chi l'abbia uccisa, e lui è sospettato anche di quello. In mezzo a questa sua fuga ne ha combinate di tutti i colori, e oggi sono molto spaventati del fatto che sia stato assolto i suoi parenti e i suoi vicini, anche perché durante la sua fuga lui a un certo punto è precipitato nel vialetto del giardino con delle pistole cariche in macchina pronto a sparare, E infine, una delle persone che è spaventata oggi a questa sua soluzione dal fatto che lui possa tornare a farle del male si chiama Prudence Farrow, è la sorella di Mia Farrow, è stata una sua fidanzata quando, cioè una sua amante quando lui era sposato con la donna che poi è sparita, e soprattutto è la donna a cui è stata dedicata Dear Prudence dai Beatles a suo tempo.
Che abbiamo ascoltato prima.
Trascinato fin qui perché è un ascoltatore del Pro dell'Uzzotto Felix che va in onda prima di noi, ha sentito come diffusamente competentemente l'Uzzotto Felix ha parlato del doppio live che è uscito, l'incisione del concerto per commemorare Fabrizio De André di 3 anni fa. Noi ci limitiamo a rinnovare il consiglio di ascoltare questo CD che ha delle cose molto belle, è un CD dove sono intervenuti tutti i più grandi della musica italiana, ci sono, come ha detto giustamente Severnini, ci sono anche alti e bassi, ma ha una sua bellezza dovuta all'occasione e alla sua particolarità. Gli alti sono senz'altro Amico Fragile di Vasco Rossi, che abbiamo sentito prima con Luzzatto Fegiz, e Via del Campo di Iannacci, secondo me. Noi invece vogliamo, diciamo, cambiare un po' il registro e il genere dell'uscita nel campo della musica italiana. È uscito un nuovo CD di Renato Zero. Il nuovo CD di Renato Zero è come gli ultimi CD di Renato Zero, diciamo, molto enfatico, molto orchestrato, molto appassionato, lui è molto vivo.
Recita
molto, ma più che in borghese, no, secondo me non si è imborghesito perché lui è uno molto, sempre molto sincero e ci crede in quello che fa. Io ho l'impressione che a un certo punto lui abbia saltato una generazione, cioè invece di seguire quelli che erano ragazzi quando lui appunto era più giovane e stava esplodendo, ha saltato una generazione e è passato a seguire quelli, i padri quelli che erano ragazzi, quindi si è buttato su questo genere dove appunto devo dire si muove sempre molto appassionatamente, ma io lo ricordo anche volentieri, diciamo, per le sue cose giovanili.
Tu sei stato un sorcino, quindi
io vorrei fare outing in questo momento, io sono stato sorcino e vi prego non fa un po' di dignità di là dal vetro, gente che se ne va, cioè momenti brutti, licenziamenti in diretta. Sono stato sorcino, io a 14 anni,
ecco.
Sono stato 7 ore al campo sportivo a Betone di Pisa sotto una pioggia martellante a aspettare il concerto di Renato Zero.
Nel tendone?
Esattamente, nel tendone, sì, il tendone dopo, prima fuori dal tendone, sotto il temporale, fradici come non so cosa.
Ma è fantastico.
E se vuoi te ne dico un'altra, ormai ci sputtaniamo definitivamente, sono andato dopo all'Hotel Duomo di Pisa a aspettare Renato Zero.
Ma meraviglia.
In vano, a un certo punto mi è venuto sonno e sono andato a casa.
Renato.
Vabbè, adesso tu qualcuna ne avrai fatta a Livorno.
Sì, ne ho fatte anch'io qualcuna. Ma fammi capire, ma tu hai partecipato e hai anche un po' creduto alla costruzione di Fonopoli? Che
no,
quella delle piaghe, dei neri, quella che si
no,
porta dietro.
Lì ne ero già fuori, ero già uscito dal tunnel. Io sono arrivato a Chauny, sono andato al cinema a vedere Chauny, ecco, vorrei dire anche questa cosa, una domenica pomeriggio con i miei amici.
Ah, bellissimo.
Con i miei amici sorcini.
Sì, amici sorcini.
Esatto, no, però Fonopoli ne ero già fuori, quindi sono molto affezionato a quell'uomo, qualsiasi cosa faccia adesso. Tra l'altro, sempre per parlare di musica destinata, diciamo, a un target generazionale preciso, c'era un bellissimo, devo dire la verità, ritratto di Julio Iglesias su Liberación questa settimana. Io ho rivalutato Julio Iglesias, guarda, era molto simpatico. A parte aver scoperto con precisione appunto la vicenda di Julio Iglesias che giocava a pallone fino a 20 anni, poi ha avuto un incidente stradale, è dovuto stare in ospedale, ma tu sapevi tutta questa storia? Io non sapevo com'era avvenuto il suo abbandono dei campi di calcio. Julio Iglesias ha fatto 77 dischi, sta uscendo il 77esimo disco.
Vabbè, ci saranno tipo 40 greatest hits, 20 dal...
Vabbè, morale della favola, dice il Guinness dei primati che lui è quello che ha venduto più dischi nel mondo, più di Elvis Presley, più dei Beatles e più di Michael Jackson. Liberation, tra parentesi, dice dato inverificabile, lo dice il Guinness. Però, diciamo, il Guinness lo dice se qualcuno...
Vabbè, è appena uscito il Guinness dei primati del 2004, quindi
andrà... Peraltro, posso dire che è uno dei libri più inutili e stupidi che esistano nel mondo? Posso insultare quella parte di pubblico nostro affezionata al libro del Guinness dei primati, compreso un bambino di 6 anni che mi è molto caro e di cui capisco l'interesse sul Guinness dei primati, ma sopra i 14 perché si deve leggere?
Ma guarda che ci sono intere trasmissioni radiofoniche che vivono
soltanto sul Guinness dei primati. Probabilmente mi sfugge qualcosa, la settimana prossima lo portiamo e cerchiamo di analizzare seriamente il Guinness dei primati. Comunque Julio Iglesias secondo me è molto simpatico in questa intervista, dice che non sopporta le fotografie perché gli sembra di vedere una faccia di cartone nelle foto quando si vede, e chi può dargli torto? Effettivamente una caricatura di me stesso, e chi può dargli torto? E quindi diciamo c'è da essere lieti che se ne renda conto. Poi dice: per non invecchiare, per non farmi venire la pancia, per non appesantirmi, io cammino, faccio jogging e nuoto 2 ore al giorno quasi tutto l'anno.
Porca miseria.
E non c'è niente di più noioso, dice Julio Iglesias. Un uomo sincero.
Lo sto rivalutando anch'io.
Un uomo sincero, no quelli che dicono ah vado a correre un sacco, mi piace la natura, mi sento tonico, forte, no,
lui
un par di palle, però mi tocca farlo perché ho 60 anni, 77 cd, 250 milioni di copie e via discorrendo.
È più pirata che signore adesso.
È più pirata che un signore professionista dell'amore. Ma tu quali canzoni sai di Julio Iglesias?
Allora, io ricordo perfettamente Manuela.
Ah, bravo, E se mi lasci non vale.
E se mi lasci non vale, ecco, queste tre.
Se non pirata un signore, no, Pensami, Intensamente con il cuore con la mente.
E poi chiaramente a scuola facevamo le nostre versioni.
Vedo già chi teme un inserimento di Pensami nelle playlist di ogni maledetta domenica delle prossime settimane. È stato un evento straordinario, non ne parleremo mai più. Ogni maledetta domenica USA a questo punto, come sapete c'è grossa competizione fra i candidati, possibili candidati democratici alle prossime presidenziali americane, sono tantissimi, sono stati diffusamente ritratti tutti quanti, ma sembra appunto che uno stia uscendo dai blocchi prima degli altri. A questo punto è Howard Dean, ne ha parlato diffusamente l'Economist questa settimana con un lungo pezzo dedicato appunto ai suoi due più recenti successi, cioè il sostegno di due importanti sindacati e il fatto che abbia rifiutato i soldi federali per la campagna elettorale, quindi abbia deciso di cavarsela da solo e in questo modo poterne spendere quanti gli pare, altrimenti ci sarebbero stati dei vincoli. Tutto questo è molto riportato e coperto dall'Economist, che però esprime dei dubbi sul fatto che Howard Dean stia guadagnando questo seguito e questo successo buttandosi molto a sinistra, e questo potrebbe invece costargli molto al momento della competizione con Bush. Noi abbiamo al telefono Cristian Rocca, giornalista del Foglio, nonché, come si dice, per evitare il conflitto di interessi, una specie di pappa e ciccia con noi, uomo con cui andiamo al bar e ai concerti, quindi non vi meravigliate di un tono piuttosto friendly. Cristian, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ciao, vuoi svegliarti e venire più tardi?
Ma forse sarebbe meglio, sì, sarebbe più opportuno.
Cristian Rocca ha scritto un libro che si chiama Esportare l'America, la rivoluzione democratica dei neoconservatori, esce da mercoledì con il Foglio a 4,90 euro, stavo dicendo, sarebbe stato più congruo, a 4,90 euro, si occupa molto dell'America, si occupa molto dell'amministrazione Bush e del neocon, tra l'altro mi risulta che si sia persino perduto l'isola dei famosi per andare a un convegno a parlare di America e neocon.
Non me la perdonerò mai, non sono riuscito a vedere la parte finale e la proclamazione del vincitore.
Abbandonando con una scusa. Cristian, cosa dici di questa valutazione dell'Economist sul fatto che Dean si stia buttando troppo a sinistra per vincere le elezioni?
Intanto grazie per
la domanda che mi permette di...
Sì, avermi ringraziato per, come un grande esperto dell'amministrazione Bush, e poi chiedermi delle idee democratiche, molto, molto gentile, come avere in studio Madonna...
ti piacerebbe? Dove pensi di essere? Da Marzullo?
No, poi una domanda di Marzullo te la facciamo.
Va bene. Senti, no, Dean è effettivamente quello più in questo momento in pole position, piace molto all'establishment dei mass media perché è molto di sinistra, piace molto ai militanti del suo partito e devo dire che piace molto anche a Bush, nel senso che con Dean Bush credo che vada sul sicuro, perché lui ha questa accenta in politica estera e anche in politica interna apparentemente molto di sinistra, anche se in realtà quando era governatore del Vermont, che è come dire sindaco di un paesino della Sicilia, cioè rispetto agli grandi Stati Uniti, lui non si è caratterizzato come un governatore molto di sinistra, anzi era un centrista. Quindi insomma pare, è vero quello che dice l'Economist, lui piace molto, però non credo abbia nessuna speranza. È un po' come candidare Fabio Mussi contro Berlusconi, cioè non credo che possa avere nessuna chance, anche se magari i movimenti...
Però se Berlusconi ci lavora un po', secondo me Fabio Mussi potrebbe guadagnare.
Sì, che Bush corre questo rischio in realtà, è vero.
Effettivamente, ma anche perché appunto si dice che Howard Dean abbia molto guadagnato da questo momento, essendo lui quello che più drasticamente e assolutamente si è schierato contro la guerra in Iraq, e quindi in questo momento di difficoltà, mi permetto di dire, so che tu non sei molto convinto.
No, come no, le difficoltà sono evidenti.
Ammetti le difficoltà? Attenzione, perché Cristian Rocca è molto filo intervento, quindi abbiamo ottenuto almeno l'ammissione della difficoltà.
Sì. No, è vero, tutto questo è vero, ed è anche vero che Howard Dean è l'unico tra tutti gli altri candidati democratici che dice qualcosa. Cioè, effettivamente al momento mi sembra, forse insieme a Gayheart, che è un vecchio parlamentare democratico, che è uno molto serio, eccetera, è l'unico che dice qualcosa di gente capisce, cioè è contro la guerra, ha una posizione, quindi credo che passi anche sui giornali, in televisione, eccetera, perché è conoscibile. Gli altri sono il suo principale avversario, che vi do uno scoop a mia volta, che è un grande, come dire, il favorito di Luca Sotti, che si chiama John Kerry.
Sto cercando di lasciarlo e fare in modo che tutti se ne dimentichino.
Ormai io lo devo dire, lo ricorderò sempre. Uno, ricordatevi che si chiama John Kerry, poi si è inventato un secondo nome che comincia per F, non so, forse come si può, forse Fitzgerald, non so.
Siegfriedo, John Siegfriedo.
Sì. Così, diciamo, le sue iniziali sono JFK, come John Fitzgerald Kennedy.
Questa è una malignità, secondo me non se l'ha inventato.
Beh, sì, questa è una battuta, però è vero che si fa chiamare così JFK. In realtà lui è un molto amato invece dall'establishment del partito, dai grandi finanziatori del partito, è un eroe del Vietnam, e lo ripete ogni secondi in tutti i suoi discorsi, ha votato per la guerra in Iraq, per il Patriot Act, per tutte le cose orribili che ha fatto l'amministrazione Bush sulla guerra, però se ne pente, fa finta di non ricordarlo, eccetera. E in tutti i suoi discorsi non si capisce mai quale sia la sua posizione, perché appunto ha votato per la guerra, però forse è contro, però forse l'avrebbe fatta lo stesso, e comunque insomma di fronte a questo vuoto Dean ovviamente viene fuori.
E infine John Kerry è un grossissimo sbandierato tifoso dei Boston Red Sox, e questo è stato il suo ennesimo e ultimo fallimento dopo che i Boston...
No, l'unica cosa buona che ha John Kerry è che ha una moglie simpaticissima, che è davvero
è piena di soldi.
Piena di soldi ed è la proprietaria della monopolista americana del ketchup.
Del ketchup, esattamente. Grazie mille Christian, un'altra volta.
Ciao Christian. Ad ogni maledetta domenica parliamo adesso di surf, una disciplina che anno dopo anno sta diventando...
Perché noi siamo i giovani.
I giovani.
L'esercito del surf.
Sta diventando sempre più popolare, e lo testimonia anche un lungo articolo molto dettagliato che è uscito sul New York Times pochi giorni fa, in occasione del Vance Triple Crown, che è l'evento più importante il campionato mondiale di surf che si svolge in questi giorni nelle isole Hawaii.
Scusa se ti interrompo, ma visto che è la giornata dell'outing quest'estate, ho fatto del surf. Vorrei dire la parte dell'outing vera è quando dico com'è andata, che è un momento un po' imbarazzante.
Va bene, magari ne parliamo più tardi. Questo evento verrà per la prima volta interamente ripreso da due importanti network, l'NBC e Fox, segno questo indelebile dell'importanza che questo sport sta guadagnando in America. Ma la notizia che ci interessava segnalare è quella citata da una serie di giornali e che viene dall'Australia. Negli ultimi mesi le coste australiane si sono affollate di surfisti e si sono verificate una serie di risse, incidenti, sia in acqua che sulla spiaggia, alcune molto gravi, tanto che l'Australian Surf Rider Foundation, che è una sorta di associazione di categoria, ha introdotto un codice etico di comportamento tra i surfisti per appunto una serie di regole di precedenze e di norme di etichette da seguire. Tutto questo succede in Australia. In Italia...
Tipo non ci si mette le dita nel naso mentre si va del surf.
Soprattutto chi viene da destra, chi viene da sinistra, le precedenze, eccetera.
Un'onda che va, un'onda che viene.
Un po' le cose così. In Italia, dove appunto il surf down sta guadagnando anno dopo anno nuovi appassionati...
Come si dimostra.
Come si dimostra appunto da Luca Sofri. Ci chiediamo come vanno le cose. Lo chiediamo a Maurizio Coppola, livornese, che da quasi 20 anni esce in tavola... È un titolare anche di una scuola, nonché l'organizzatore dell'unica fiera italiana specializzata in surf e windsurf. Maurizio, ci sei?
Sì, ci sono. Buongiorno a tutti.
Buongiorno, grazie.
Ciao, mi congratulo per il titolo di livornese, soprattutto che giustamente Michele ha sottolineato come primo.
Senti Maurizio, come si comportano i surfisti italiani? Sono disciplinati o c'è bisogno anche da noi di regole? Come
sì, le regole diciamo non sono scritte, sono regole consuetudinarie, e comunque in acqua c'è bisogno di regole, perché effettivamente negli ultimi anni i nostri spazi diciamo di pratica, che si chiamano spot comunemente, sono sempre più affollati anche da persone di vario livello, cioè di varie capacità, di diverse capacità.
Sto guardando Luca Sofri.
Vabbè, adesso scusate, non ho fatto vittime. C'è bisogno anche di onde, Maurizio, non solo di regole forse.
Sì, infatti il problema è che aspettando le onde così a lungo, quando arrivano tutti si riversano in acqua nello stesso momento, e quindi c'è anche poco ricambio, diversamente magari a quanto accade negli oceani, dove durante tutto l'arco della giornata ci sono onde, durante tutto diciamo il periodo dell'anno ci sono onde con grande frequenza, per cui
uno nella pausa pranzo può alzarsi, prendere la sua tavola
pranzo dopo il lavoro, invece da noi bisogna effettivamente prendere le ferie oppure proprio correre subito al mare.
Maurizio, posso dirti che cos'è la cosa che mi ha più appassionato del surf? Tu devi dire di sì a questo punto, perché se dici di no chiudiamo la trasmissione.
Sì.
Bravo. Comunque, te lo dico, è la tutina di Licra. Con la tutina di Licra chiunque sembra molto figo e grosso.
È vero.
Non si vede più la pancia.
Tutti la possono comprare.
Esattamente, ma io penso di comprarmela anche per venire qui a ogni maledetta domenica. Adesso aspetto la stagione migliore, perché adesso non è esattamente...
Ci vuole andare in discoteca, questo è il problema.
Ci va, sembra.
Sì.
anche con la tavola forse.
Ma non la tavola magari quella no.
Senti una cosa, ma da parte tutto, levami una curiosità davvero. Qual è il posto in Italia, perché tutti facciamo sempre delle gran battute sul fatto che il surf italiano è un po' un surf appunto da poveretti e da voglia del surf perché manca l'onda, eccetera, eccetera. Però ogni tanto qualche onda, cioè qual è il posto in Italia dove ci sono le onde migliori?
Ma vedi, se ti dico il nome del posto, praticamente vedrò picchiato a sangue.
Perché arrivano tutti lì?
Per strada. No, non è che c'è un posto migliore, ci sono diciamo delle coste, dei tratti di costa che sicuramente sono molto interessanti. E di solito in Italia, nel Mediterraneo in genere, tutti i tratti di costa ovest, cioè che guardano ovest, sono tratti molto interessanti. E poi comunque ci sono sempre tanti spot ancora da scoprire, spot dove l'acqua è molto bassa e fino a oggi magari la nostra abilità non ci ha permesso di uscirci, ora invece siamo abbastanza capaci di poter sfruttare anche l'onde con meno fondale, quindi spot più pericolosi, e ce ne sono ancora da scoprire anche i litorali come può essere quello toscano o sardo più che mai, ecco.
Maurizio, senti, l'impressione è che il fenomeno del surf viva ancora di stereotipi e di luoghi comuni, la ricerca dell'onda perfetta, il fatto che i surfisti siano tutti belli, biondi e abbronzati, in genere insomma una spettacolarizzazione al quale appunto ha contribuito anche certa cinematografia e certi documentari. È ancora così o il surf sta maturando?
Lo stereotipo è ancora quello, specialmente per i più giovani. Io che non ho più capelli biondi, prima ce l'avevo, ora non ce l'ho più, continuo comunque a fare surf e mi diverto sempre come nei primi tempi, per cui lo stereotipo tiene, però insomma poi diventa, si consolida la pratica del surf in ognuno di noi, in ogni appassionato, ecco.
Maurizio, grazie mille, ti chiamiamo più tardi per avere dei consigli sulle tutine di Licra.
Ok,
ciao Maurizio, ciao.
In un giorno in cui ho esibito tutte le cose che mi potessero umiliare pubblicamente, è un momento di rivincita. Vi ricorderete che abbiamo parlato più di una volta di un libro che si chiama Vernon Godlittle, pubblicato in Italia da Einaudi, credo pubblicato in Italia tra l'altro in anteprima mondiale forse, se non proprio il primo posto nel mondo, ma il secondo. No, credo il primo.
Questo perché l'America non l'ha pubblicato.
Come avevamo raccontato, sì, con questo emozionante slogan pubblicitario, il libro che in America non hanno voluto pubblicare, cioè convertire a slogan pubblicitario positivo il fatto che in America abbiamo deciso di non pubblicare un libro. Questo libro, che come forse qualcuno ricorderà, io avevo trovato decisamente bruttino, ma avevo chiesto scusa e avevo ammesso la mia evidente incompetenza dopo che era stato addirittura premiato dagli inglesi del Booker Prize, vedo che sono stato vendicato da Michiko Kakutani, che si chiama esattamente così.
Non è un nostro amico.
No, non è un nostro amico, è la feroce critica e molto temuta del New York Times, un'istituzione della critica letteraria americana che questa settimana, adesso che il libro è stato pubblicato anche in America, l'ha assolutamente stroncato. Dice che è un libro che sembra Beavis e Butthead che fanno finta di fare Nathaniel West. È un libro che se la prende con degli stereotipi americani molto banalmente, molto semplicemente, quindi questo la dice lunga su perché sia stato premiato dagli inglesi, un po' diciamo la tesi che riguarda molti artisti anti-americani ultimamente, che si dice siano apprezzati molto in Europa esattamente per il loro anti-americanismo.
Visto l'uscita del disco di De André, potremmo chiamare la guerra di Pierre.
Ma sei un cabarettista.
Se fosse un blog.
Ma sei un cabarettista, quindi appunto sono felice che io e Michiko Kakutani siamo da soli contro il mondo e contro i giurati del Booker Prize che potevano premiare qualcuno di meglio, c'erano diversi candidati.
Sì, c'era ad esempio Monica Ali che esce in questi giorni anche in Italia, il romanzo in Inghilterra si chiama Brick Lane, in Italia è stato tradotto con Sette mari, 13 fiumi, che è praticamente la distanza dal Bangladesh all'Inghilterra appunto.
E parlando di premi, questa settimana è stato vinto un importantissimo premio di architettura tedesco la lavatrice, che però non è veramente la lavatrice, ma è il Palazzo della Cancelleria Federale di Berlino, un palazzo, un'architettura molto discussa a Berlino, il palazzo che ospita adesso Schröder, era stata molto contestata perché troppo trionfale. Sapete che i tedeschi, per via della loro storia, hanno un grosso complesso di colpa e coda di paglia rispetto agli eccessivi trionfalismi, ancora di più agli eccessivi trionfalismi architettonici, alle cose che mostrano troppo la grandezza del loro paese e presumono appunto una grandezza del loro paese. Per questo era stato molto contestato questo edificio, che per le sue grandi finestre circolari era stato ribattezzato la lavatrice. E lo stesso Schröder l'aveva insultato più volte, ha detto che non sopportava di andare a lavorare in quel posto, che trovava bruttissimo. Adesso
un po' come quei palazzi che stanno sopra la Milano Gera, non so se te ne ricordi.
Quelle si chiamano le lavatrici, è vero, sì, si chiamano assolutamente le lavatrici. Non dirò il mio giudizio su quelli, perché magari abbiamo degli ascoltatori che vi abitano, che li hanno persino progettati. Comunque Schröder ha dovuto tornare un po' sui suoi passi dopo questo premio architettonico a questo edificio, ha detto che forse non aveva capito delle cose, che adesso ha capito come si usa il palazzo, insomma, e non è poi così male. Sapete che a Berlino appunto c'è stato un rinnovamento architettonico sensazionale in questi anni, è una città che ha una grandissima storia di grandi interventi architettonici in tutte le sue epoche, tra l'altro per chi vi è particolarmente appassionato, io lo sono e quindi parlo da interessato, è appena stato tradotto da Mondadori un libro di Alexandra Ricci che si chiama Berlino, storia di una metropoli, è una biografia, un vero tomone sulla storia di Berlino, per cui per chi vi sia appassionato o incuriosito, di più di 1000 pagine.
Insomma, storia architettonica?
La storia, benché ci sia appunto la porta di Brandeburgo in copertina, un bel libro tra l'altro, fa anche bella figura nella libreria, sì, accanto sì, a quelli omaggio di Repubblica, no? Sì. E nelle vacanze di Natale appunto vi potete dedicare, se vi interessa, alla storia di Berlino. Ma per gli appassionati ancora di città, io volevo segnalare due cose che invece riguardano New York. Un altro bel librone, molto ben fatto, si chiama 1000 edifici di New York, l'ha appena pubblicato Electa, forse anche un bel regalo di Natale,
sì,
se volete.
Assolutamente.
I libri da tavolino da tè, sapete quelli che si mettono sul tavolino da tè quando arrivano gli ospiti per far vedere che si hanno delle passioni artistiche.
Quando non si beve il tè, ci mettiamo quelli.
No, io anche quando bevo il tè ci metto, sì, viene la patacca dopo, sì. E con gli ospiti si fanno delle figure un po' così. Comunque una specie di album di figurine degli edifici di New York, con delle fotografie molto belle, fatte tutte da un fotografo, di 1000 edifici di qualsiasi genere, non necessariamente gli edifici di grande qualità architettonica o non necessariamente dei palazzi, ma insomma costruzioni, 1000 costruzioni di New York, con brevi didascalie e storie abbastanza divertenti.
Anche le costruzioni di Dust, di cui abbiamo parlato prima.
Anche le costruzioni esattamente di Seymour Dust, del papà del travestito decapitatore, del pazzo travestito decapitatore. E un altro libro che è appena stato tradotto in Italia, era uscito poche settimane fa in Inghilterra, è stato pubblicato da Bompiani, è il libro di Matteo Pericoli che si chiama Il cuore di Manhattan. Matteo Pericoli è un bravissimo disegnatore, è il figlio di Tullio Pericoli, ha disegnato l'anno scorso tutto lo skyline di Manhattan, tutto lo skyline esterno di Manhattan, è venuto appunto un'opera fantastica, esposta in molte mostre, adesso ha disegnato lo skyline interno, cioè quello che dà sul Central Park, è tutto pieghevole e dispiegabile e ci potete anche giocare coi soldatini. Ogni maledetta domenica va quasi a chiudere, vi lasceremo con Bertolino così sarete tutti contenti. E ci sono un paio di cose che volevamo riprendere dalla scorsa puntata, perché abbiamo ricevuto molte mail, come si dice in qua. Abbiamo ricevuto molte mail, standing ovation, ci piace, tutte queste cose qua. Abbiamo ricevuto...
Adesso si alzano meno, devo dire.
sì, già molti hanno fatto delle battute sul fatto che si alzino meno. Ci hanno molto chiesto del disco di cui avevamo parlato la settimana scorsa, era il disco di Gavin Bryars, Jesus Blood Never Fail Me Yet, ne avevamo parlato con Tullio Avoledo che lo citava nel suo nuovo romanzo, era un disco che aveva molto colpito anche per le poche cose che ne avevamo detto, perché effettivamente è un disco molto particolare, quel disco di cui abbiamo parlato, in cui praticamente c'è il ritornello di un barbone un po' ubriaco che canta una canzone religiosa ripetuto per 73 minuti e con successive orchestrazioni. Siccome appunto ce ne hanno molto chiesto, abbiamo detto che è un disco molto natalizio e le feste si avvicinano, ripetiamo qui appunto qual è il suo titolo, si chiama Jesus Blood Never Failed Me Yet, il sangue di Gesù non mi ha mai tradito, è di un uomo che si chiama Gavin Friars, ma lo trovate queste informazioni come altre che cerchiamo di darvi sul blog di Ogni Maledetta Domenica, di cui non vi diciamo il complesso indirizzo, ma vi si accede dal sito della RAI.
Della RAI.
Un'altra cosa di cui abbiamo avuto richieste di informazioni è Muji, il negozio, la catena di negozi giapponesi di cose rigorosamente no logo e sobrie di grande culto. Ne avevamo parlato la settimana scorsa con Francesca Filiasi, si chiama Muji, M-U-J-I, ha un sito su internet che è mujionline.com, dove si possono comprare delle cose, anche lì se fate in tempo potete fare delle belle figure appunto con i regali di Natale. Tra l'altro pare che l'oggetto che vada più di moda ultimamente tra quelli di Muji sia un lettore CD sobrissimo che si appende al muro e funziona un po' come un ventilatore da parete, ha soltanto un piccolo laccetto che lo fa partire e che lo fa fermare, voi tirate questa cordicella e parte, ritirate la cordicella e si ferma, e poi c'è soltanto il regolatore del volume, è grigio, decisamente un bel oggettino
molto sobrio,
con
molto
cui
Muji
fate bella figura, costa un po' di soldi anche perché la spedizione fuori dalla Gran Bretagna, perché il sito è un sito inglese, ha un sovrapprezzo piuttosto ingente, costa se non sbaglio intorno ai 100 euro più questo sovrapprezzo di spedizione. Tra l'altro, parlando ancora di cose natalizie, sul Guardian di questa sull'Observer della settimana scorsa si citava un grosso ritorno di moda dello scarabeo.
Sì, il gioco da tavola.
Il gioco da tavola dello scarabeo, che tra l'altro non so se lo fanno ancora con le letterine di legno o quelle di plastica, hanno preso il sopravvento. Forse sono due edizioni.
Sì, credo
forse
c'è la Berux. Sì, esatto.
Esattamente. Pare che vada molto di moda lo scarabeo presso i VIPs. Sono segnalati anche Jennifer Aniston e Brad Pitt, fra gli altri, che non fanno altro che giocare a scarabeo tutto il tempo.
Io preferivo Paroliamo.
Perché tu sei guardate dentro.
No, era più bello Paroliamo. Poi il ricordo di Lea Pericoli con quella voce suadente, sensuale.
Invece abbiamo sentito i nostri più bravi colleghi di Spencer occuparsi del Monopoli, quindi non ci dilungheremo ulteriormente su questo settore, loro vi hanno fatto storia, morte, vita, miracoli e qualsiasi cosa del Monopoli. La cosa divertente che ho scoperto da quelli di Spencer è che a un certo punto il regime fascista, non vedendo di buon occhio il gioco da tavola perché lo riteneva un prodotto degenere del capitalismo, tentò di censurarlo ribattezzando per esempio alcune vie come Via dell'Istorio.
E poi si sarà chiamato Monopolio, immagino. Perché
sai che io non sopporto il mercante in fiera invece.
Mamma mia, troppo. L'infante,
forse non l'ho mai capito nemmeno quello, come tutto il resto di cui abbiamo parlato fino adesso, peraltro. Vi ringraziamo moltissimo, stiamo chiudendo, questa è Ogni Maledetta Domenica, andiamo in onda ogni domenica alle 10, vi abbiamo dato in queste settimane tutti gli orari possibili perché ci sbagliamo sempre, andiamo in onda ogni domenica alle 10. Grazie mille e a domenica prossima.
Ciao!